Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Buonasera a tutti, grazie Pietro, benvenuta cara Valentina e soprattutto grazie a tutti coloro che stanno seguendo. Benvenuta cara.
Ciao.
Grazie logicamente a Valentina Sguera in arte, she nothing, giustamente la mia pronuncia non è correttissima, chiedo venia a Valentina. Quindi logicamente lei è un'artista a tutto tondo e in questa serata insomma è con noi per condividere insomma sensazioni, emozioni, il suo sogno, il suo progetto musicale, insomma tante cose belle che porta avanti Valentina, e lo fa insieme a me e Dalila, e quindi per noi è un grande piacere.
Vero,
diventa anche un arricchimento. Allora Valentina, io direi di partire, no, dalle scelte che si fanno nella vita. Ecco, voglio sapere quanto hanno contato le scelte difficili nel raggiungere quello che fino ad oggi hai raggiunto.
Beh, sono le scelte difficili che cambiano la vita in realtà, quindi sì, hanno contato tanto, perché sia cominciando dal mio lavoro, che io faccio la make-up artist come lavoro principale, per arrivare poi a fare la cantautrice, che è stato un percorso un po' lungo, diciamo che... Io da quando sono piccola ho questa passione per la musica, ma non ho mai avuto il coraggio di esprimerlo, perché mi vergognavo, perché avevo paura per questo motivo, perché tutti mi dicevano che non ero mai niente, perché io volevo fare da quando ero piccola sempre cose folli, grandissime, e tutti mi dicevano: ma tu non hai conoscenze per fare queste cose, ma tu non hai la possibilità di farle, non sei niente per farle. E quindi quando le persone ti screditano un po', ti tirano giù, e quindi pensi sempre di non essere abbastanza. E invece poi alla fine, crescendo, ho detto: perché non sviluppare questa passione e questo amore che ho per la musica? E l'ho fatto. Ho scritto il mio primo album in quarantena.
Ecco, vedi, e questo è stato già un altro, perché se, logicamente il fatto che tu sei stata sola con te stessa, no? E lì, no, di solito uno quando è solo con se stesso, insomma, poi forse tira fuori anche la forza, delle forze che non ha, inimmaginabili, o no?
Beh sì, comunque avevo già cominciato a cantare per conto mio qualche anno prima, a suonare la chitarra, però non avevo il coraggio di scrivere qualcosa di mio, perché pensavo di non essere abbastanza, ecco. Certo. Ma invece poi dopo, in quarantena, ho scritto un album intero e...
Però... Dalila.
Valentina, come ti dividi tra il tuo lavoro di truccatrice e il tuo lavoro di cantautrice? E soprattutto, ecco, spiegaci anche un po' quello che è il tuo lavoro di truccatrice, deriva sempre da una passione, oppure è stata una casualità che hai trovato lungo il percorso? Come hai vissuto invece quell'altro mestiere?
Diciamo che da quando... ho 13 anni, mi piace molto truccarmi, era una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo che la uso un po' come maschera per nascondermi, diciamo, le mie difficoltà, le mie debolezze, l'ho sempre usata come una cosa che potesse schermarmi dall'esterno, diciamo, e quindi a un certo punto ho pensato: perché non farlo come lavoro? Quindi a 19 anni ho fatto un corso di make-up e ho detto: vabbè, proviamoci. E poi è andata bene, perché lo faccio da 20 anni questo lavoro, diciamo molto bene, perché lavoro in televisione, ho lavorato al cinema, certo, con tante persone, certo, famose, comunque lo faccio bene il mio lavoro, ecco. Però c'è sempre stata una cosa che ho detto: sì, mi piace tanto, però non mi dà quella cosa in più, quella cosa che mi emoziona, ecco, l'emozione, che invece mi dà a cantare, mi dà a scrivere canzoni. Ecco, e quindi a un certo punto ho detto: perché non poter fare anche questo?
Certo.
Sì, assolutamente.
Senti, riesci a aggiustarti bene tra le professioni, cioè tra le due professioni? Trovi tempo per l'una e per l'altra?
Diciamo,
come ti organizzi?
Sono una libera professionista, quindi posso decidere io quando lavorare. Okay. Quando, avendo bisogno di lavorare, ovviamente, posso lavorare anche tutti i giorni, però... cerco di trovare sempre uno spazio comunque per la mia musica e le mie cose soprattutto, perché per me è fondamentale, cioè il lavoro va bene anche se ti piace, però non può occupare tutta la tua vita, perché diventa disarmante, altrimenti è...
Eh sì, però è vero. Come diceva Dalio, perché in effetti questo è un argomento che con Dalio lo affrontiamo sempre, cioè tu ritieni che, ecco, non togli nulla alla tua vita, cioè quello che fai, no?
Sì.
Ecco, non togli assolutamente nulla, cioè sono cose che si tranquillamente puoi conciliare e puoi portare avanti, e quindi non togli nulla alla tua vita personale.
È chiaro che ho dovuto fare delle rinunce, perché già da lì, ovviamente non sono miliardaria, questo forse si è capito, certo, però sì. quindi fare anche musica non è una cosa che non mi è pesato economicamente, no? Perché comprare uno strumento, comprare un corso online, fare delle lezioni private, magari di canto, di chitarra, pagare per fare anche l'album, cioè insomma, eccetera, eccetera, non è stata una cosa, è stato un impegno veramente tanto grande, soprattutto in un periodo in cui in quarantena io ho perso il lavoro, perché chiaramente nessuno si truccava più, insomma è stato difficile, però ho preferito rinunciare a tantissime altre cose che ormai per me sono diventate, non so, su pellettili quasi, diciamo, come, non so, una cena fuori, un vestito, al cinema, non mi importa, cioè preferisco fare una cosa che mi piace e dedicarmi a quello piuttosto che al resto.
Sì, è chiaramente plausibile il tutto, insomma, assolutamente. Ma invece la cura, diciamo che un po', diciamo, sia il suono, insomma, la musica, ma anche i testi, sono molto, no, sono molto curati, cioè nel senso che c'è una cura particolare. Ecco, ma questo perché? Tu ritieni che ancora non trovi una tua autenticità?
No, assolutamente. Io ho trovato la mia strada, soprattutto grazie anche, devo dire assolutamente grazie al mio produttore, che è Paolo Fattorini, che è anche un artista, e, a cui ho portato i brani appena ho composto l'album, per farmi aiutare, per creare le sonorità e produrre il mio album. E diciamo che lui sicuramente mi ha indirizzato verso quello che era il mio, che io non conoscevo, perché giustamente partendo da zero, quindi lui ha creato sicuramente le sonorità e la direzione del mio album, della mia musica, però era quello che volevo, quello che sentivo, quello che sentivo, quindi è stato molto, devo dire, molto bravo. Infatti io ancora tuttora il mio produttore e stiamo creando altri progetti insieme.
Daria, mi sembra che, ecco, vedi, con lei è venuto fuori anche con lei il discorso di trovare, no, la persona giusta che in cui trovare, riporre la propria fiducia, no?
Sì, infatti pensiamo quanto è difficile questa parola e soprattutto questo tipo di sentimento, la fiducia, no? E cammina su un filo di un rasoio la fiducia, perché basta davvero, ci vogliono anni per costruirla e basta un nulla per distruggerla, ma di questo siamo tutti esperti ovviamente, ecco. Che ruolo ha avuto la fiducia negli altri nel tuo percorso professionale, Valentina?
La fiducia negli altri, dunque... sicuramente la fiducia in me stessa è stata la cosa più importante,
ma che in effetti è anche difficile, è ardua come strada anche quella.
Sì, sicuramente, perché noi siamo i primi che ci screditiamo, no? Che ci sabotiamo.
E come no?
Però devo dire che sono stata fortunata, perché poi c'è anche questo, no? Il fatto di essere fortunati a incontrare la persona giusta al momento giusto, e io ho incontrato il mio produttore che comunque mi ha aiutato moltissimo a sviluppare le mie idee, la mia musica, a farmi credere in me anche di più di quello che, diciamo, pensassi, cioè non credevo, che invece lui mi ha proprio spronato e dato una cosa in più, una marcia in più rispetto a questa cosa. Quindi, poi alla fine io dico sempre che la fortuna è quando il talento incontra l'occasione.
Certo, è una frase famosa, sì, certamente.
Cioè, perché è la cosa fondamentale, se sei bravo però poi non incontri la persona giusta, oppure non succede niente, ci deve essere quella cosa in più.
Quello che è stato un po' l'elemento, insomma, da cui siamo partiti anche nella nostra chiacchierata, no?
Certo, certo.
Incontri giusti, insomma, nel momento giusto. Io direi, siccome con Valentina dietro, insomma, abbiamo deciso logicamente in precedenza, insomma, di far vedere due video, Ray of Light e God Undercover. Allora, adesso li faremo, durante questa nostra chiacchierata, li faremo vedere. Da cosa partiamo, Valentina? Tu che dici? Da Ray of Light? Partiamo da Ray of Light, ok. E poi proseguiamo con questa nostra chiacchierata. Adesso ci ascoltiamo, insomma, ci
vediamo. Pietro, da oggi ti dovrei chiamare Peter, c'è un inglese e una pronuncia bellissima.
Ah, certo.
Peter la Barbera.
Batti proprio.
No, ma veramente una bella pronuncia, davvero.
Allora, ancora, quindi grazie ancora a Valentina, ripeto, Valentina.
Sì,
Valentina Sguera, in arte She Nothing, e quindi ci ascoltiamo il primo video. E, scusami, rispetto al video, che è fatto molto bene, chi dobbiamo anche ringraziare, no? Perché parliamo sempre anche di chi fa questo lavoro invisibile, Valentina.
Sì, sia me che Paolo Fattorini, il mio produttore, siamo stati noi.
Entrambi, il video è stato realizzato da entrambi, insomma, sì. Insieme, avete, benissimo, ok. E allora ce lo andiamo a vedere con molta attenzione.
Grazie.
Not what I seem. Go deeper and deeper. I wish I could be the sun without fear burning. Let me wash your dead away. Let me wish I'd heal your pain. Let me suck the poison out of your pain, cause I'll break your chain. Summer's in the sky, and I'm a ray of light. I fly on a shine, I fly like
I'm
Però che voce graffiante, che voce graffiante. Cioè, è vero che sembra tutt'altra cosa rispetto, no, alla voce.
Parlo, lo so.
No, è vero, cioè, una voce graffiante, complimenti. E poi ecco, io direi, perché la scelta anche della lingua inglese? Perché ritieni che sia, ecco, più diretta per poter raccontare quello che vuoi raccontare?
No. Non per questo, ma perché per il mio genere musicale sicuramente l'inglese ha delle parole che suonano in modo diverso dall'italiano e quindi non, sono più musicali per quello che faccio. Ecco.
Sì, certo, questo è vero, forse Daria, tu che sei invece una che appunto utilizza la parola l'italiano, ecco, infatti questo è vero, la lingua inglese in effetti è molto più musicale per quanto riguarda questo discorso.
Sì, vero, verissimo. Sarà che forse siamo anche tanto abituati a sentire canzoni in lingua inglese. Diciamo che l'inglese è un po' il veicolo utilizzato da tanti cantanti e cantautori. Sembra che anche fondamentalmente per affermarsi su un panorama diverso, quindi al di là di quello nazionale, come è giusto che sia, proprio facevo proprio caso alla questione del gruppo dei Måneskin, come si chiamano, in realtà Måneskin si pronuncia, che diciamo, nel giro di 2 anni si sono evoluti cantando anche in inglese e tra l'altro le canzoni sono bellissime, quindi davvero in questo modo secondo me c'è anche la possibilità che arrivi a una platea più ampia, cosa che poi dovrebbe essere il lavoro di un qualsiasi artista, è cercare di portare il proprio lavoro a un livello quindi superiore, prestandolo, diciamo, all'attenzione di un pubblico più ampio. Anche tu hai fatto questa scelta di questo tipo, Valentino, oppure ci sono altre ragioni dietro?
Sicuramente perché, come dicevo prima, per il mio genere sicuramente le parole si contraggono in modo diverso dall'italiano, sono più corte, cioè, per il mio genere va sicuramente meglio l'inglese, ma poi perché a me non piace la musica italiana, cioè proprio le parole che ridondanti sono quasi, cioè per il cantautorato va benissimo, ma per un altro genere a me non mi arrivano, ecco.
Senti, allora, proprio che rispetto ai tempi, a quei tempi che vivi, ecco, tu sei contenta di fare l'artista in questi tempi o avresti preferito, che ne so, fare la cantante rock negli anni 70?
Avrei preferito fare la cantante rock negli anni 70, ovviamente, cioè, senza dubbio proprio.
Quindi già immagino, che ne so, il Woodstock, tu che
Esatto.
canti con Jimi Hendrix che ti accompagna con la chitarra, che dici?
Beh, vabbè, sì, certo.
Già
Magari. Sì, erano proprio
immagino.
altri tempi, pure per la musica era completamente diverso, quindi.
Però ecco, una cosa che per esempio dicono sempre, no? Dici, no, forse che la musica di quei tempi era, rispetto a quella di oggi, era più rivoluzionaria. Ecco, tu ritieni anche tu questa cosa, cioè che forse una volta era più rivoluzionaria la musica, veramente la musica forse poteva cambiare forse anche le sorti, no? Di molte situazioni particolari, cosa che oggi la musica non riesce forse.
Beh, diciamo ad oggi quella più rivoluzionaria per me è sicuramente la trap, che diciamo, è un momento di rottura in confronto agli altri generi, ecco. E per quanto riguarda gli anni 70, chiaramente era tutto un divenire, cioè adesso è come se fosse già stato scoperto tutto, quindi è un rifacimento di un rifacimento, cioè non c'è niente di nuovo, ecco, è difficile trovare qualcosa di veramente nuovo, anche perché tutti vogliono essere mainstream, quindi e essere mainstream vuol dire comunque abbracciare tutti la stessa cosa, quindi poi si diventano omologati e non se ne esce. A me, per esempio, non mi interesserebbe essere mainstream, mi piacerebbe avere la mia nicchia per quello che mi piace fare, ecco.
Questo infatti Italia, è interessante questo aspetto legato anche al fatto di avere una propria nicchia e non di essere, no, po diciamo popolari.
Come no, certo, questo è anche un altro tipo di scelta, tra l'altro molto, molto, non solo concreta, ma anche fondamentalmente una scelta intelligente, dire io voglio una platea di questo genere piuttosto che venga ascoltata da chiunque. In effetti questa poi è anche scelta personale in base a come è anche caratterialmente, suppongo, una persona. Io come autrice invece non, diciamo, non faccio questo tipo di selezioni come scrittrice, ma mi piace che il mio lavoro arrivi a un pubblico ampio che possa poi, secondo me, ritrovarsi in quello che io scrivo, ovviamente nel caso del mio lavoro, che ovviamente è diverso, la scrittura è un po' diversa, forse la scrittura in effetti è un po' alla portata di tutti rispetto già alla musica, che forse è più settoriale, perché c'è chi per esempio non segue musica, segue altro, e quindi già forse questo già un po' diciamo fa la cernita di per sé, c'è cioè una cernita naturale, ecco. Io voglio chiederti, relativamente al tuo singolo Ray of Light, mi è piaciuta tantissimo ciò che emerge in questi brani, cioè l'interiorità, il gorgo interiore, ciò che si cela. Ecco, ce ne parli un pochino di questo, perché mi ha colpito particolarmente quando ho letto il dossier, proprio questo punto, diciamo, chiave, una chiave di volta, mi è sembrato. Prego, Valentina.
Diciamo che io ho fatto uscire, l'ultimo singolo che uscirà sarà il 28 maggio, quindi quelli che hanno un tema in comune, che è la mostruosità che c'è dentro di noi, celata dentro di noi, perché ognuno ha un lato oscuro, uno in luce e uno in ombra. Diciamo, quello in luce è facile perché lo accettano tutti, lo accettiamo noi, quello in ombra invece abbiamo anche noi difficoltà ad accettarlo, perché sono le parti più oscure, no? Che ognuno ha, cioè. Certo. E quindi questi tre brani che escono, che stanno uscendo, volevano raccontare proprio questo. Infatti nell'ultimo brano che uscirà il 28 maggio, che si chiama The Monster, proprio c'è la rivelazione del mostro, cioè la mostruosità. Chi è il mostro? Cioè, ognuno di noi ha un mostro dentro.
Sì,
certo. Ecco, voglio un attimo infatti che ci spieghi, perché sono proprio incuriosita. Ecco, che tipo di mostruosità tu intendi quando intendi mostruosità? A cosa fai riferimento?
Faccio riferimento anche a soprattutto alla parte che non accettiamo, e quindi per esempio potrei parlare nel mio caso della parte insoddisfatta, per esempio, no? Di ognuno di noi, oppure della parte, faccio un esempio su me stessa,
certo.
Per essere accettata magari in passato mi vestivo in un certo modo, mi comportavo in un certo modo, uscivo con certe persone, poi però ho capito che non mi portava alla serenità, perché la felicità è una parola troppo grande, ma alla serenità, perché non era quello che veramente era il mio, cioè era quello che mi apparteneva. E andando avanti ho scoperto che anche se non mi vesto in un certo modo, non faccio determinate cose, in realtà è quello che diciamo che dalle delusioni che abbiamo avuto poi ci portano a dei traumi, diciamo, le delusioni, no? Quindi questi traumi poi si trasformano.
Okay.
Si trasformano e quindi diventano
e rendono, diciamo, l'animo, cioè l'interiorità in questo senso drammaticamente spezzata, quindi mostruosa.
Sì, intendi? Non è quello che ci appartiene veramente, capito? Cioè,
okay.
Noi siamo affascinati dai nostri traumi che da quello che siamo,
certo, ovviamente, certo.
Però vedi, è una mostruosità.
Noi
non,
no, no, Pietro, no, Pietro, vai.
No, vai, noi lo so.
Io facevo giusto un inciso, poi ti lascio subito la parola. Perché noi siamo inevitabilmente frutto della nostra esperienza personale e di ciò che abbiamo vissuto, ecco, per rispondere a quello che appunto Valentina diceva. Prego, Pietro.
No, ma io mi volevo solo ricollegare infatti a questo aspetto, cioè, perché sì, ascoltandovi sembrerebbe quasi che sia una mostruosità non naturale, cioè nel senso che come se una conseguenza di qualcosa.
Beh sì, comunque è una conseguenza, perché i traumi sono una conseguenza di qualcosa che abbiamo vissuto, no? E sono traumi affettivi generalmente,
certo,
che abbiamo subito. Quindi chi siamo veramente? Il risultato del trauma, qual è? Dove siamo noi davvero, no?
Sì.
Siamo
e come, come fai a far emergere questa difficoltà, che poi potrebbe essere quasi un'invalidità per certe persone, far emergere una parte di sé completamente oscura? Ecco, come si fa a far emergere tutto questo alla luce del sole, portandola poi alla luce del sole, alla consapevolezza di chi ci circonda, senza poi far aver timore di essere giudicati? Ecco,
diciamo che questo,
mi interessa particolarmente questo concetto.
Bisogna intanto accettarlo, cioè dentro di noi bisogna avere la consapevolezza e accettarlo, che già quello è un passo enorme, sì. E poi lavorarci tanto, perché chiaramente se io penso di essere sbagliata in determinati panni perché mi hanno sempre insegnato che dovevo essere un certo modo, poi accettare che invece quel modo che mi hanno sempre insegnato e inculcato non è quello è difficile, perché penso qual è il giusto, cioè a un certo punto anch'io ho pensato qual è la cosa giusta.
Certo.
Quello che ho vissuto e mi hanno insegnato, o quello che sono veramente, il mio io interiore, quello che c'ho dentro, qual è? Ecco, ed non è facile, però poi dopo quando arrivi a un certo punto, quando arrivi alla fine del tunnel, quando arrivi giù in fondo e pensi no, ti svegli e dici ma questo non è quello che voglio, ma io non sono felice così, non sono realizzata, che cos'è? Allora già da questo ti chiedi che cos'è che non va, no? E cioè è quello che sento, è quello che gli altri vorrebbero.
Uno se lo chiede, sì.
Esatto. Quello che gli altri vorrebbero è quello che poi dopo voglio anch'io, siccome nel mio caso è stato no, io non voglio questo, e ho cercato di capire che tuttora è ovviamente un percorso e ogni giorno è una lotta, non certo. È che però io, cioè, diciamo, già da oggi sono abbastanza soddisfatta di quello che sono riuscita a fare, no? Ho smontato un sacco di cose, un sacco di certezze, che credevo fossero certezze date da me, invece erano date da tutt'altro.
No, questo è la musica, quindi la musica
sì, infatti,
rientra proprio in questo discorso.
Anche questo, certo, anche la musica diventa, cioè per esempio io mi ricordo che a 27 anni io volevo cantare e mia madre oppure gli amici di mia madre mi dicevano ma tu sei troppo, già troppo vecchia, che vuol dire, cioè essere troppo capito? Cioè che vuol dire? Cioè ma quindi quando è il momento giusto? Non è mai il momento giusto.
Perché da 27 anni sei troppo vecchio, allora qui...
Beh, perché uno comincia dicendo, ma chi è che sa davvero, scusate, che cosa vuole fare nella vita a 18 anni, a 19 anni? Poche persone lo sanno, poche persone, difficile. Cioè, anzi, io leggendo delle cose di psicologia, insomma, delle cose in giro così nei libri, leggo proprio che in realtà la maggior parte delle persone riesce a capire che cosa vuole dalla vita e che cos'è a 40 anni. Cioè nel mezzo del cammino di nostra vita, a 40 anni, quindi...
Solo che, io, per esempio, io lo sapevo, però, ecco, ritorniamo ancora una volta a quello che dicevamo, io lo sapevo, però, avendo, diciamo, intorno a me, vicino a me, persone che non mi hanno, stimolato a crederci, ok, ho preso un'altra strada. Sapevo che volevo fare il maestro, però poi le persone vicino a me mi dicevano no, tu sei bravo in matematica, sono andato in un'altra direzione.
E certo, perché poi diventano le convinzioni che ci fanno credere, diventano una realtà parallela che non è, cioè che cos'è? È la mia? Cioè quello che voglio? È fondamentale chiedersi se è quello che voglio.
Sì, Dalila, tu lo sapevi.
Io volevo fare la scrittrice e sceneggiatrice della vita. La scrittrice l'ho fatta, la sceneggiatrice magari più là nella vita, intanto faccio la giornalista, ma alla fine ho studiato giurisprudenza, quindi ho fatto tutt'altro. E poi paradossalmente, nonostante anch'io come voi, un po' sono stata anche un po' consigliata dalla mia famiglia, ovviamente a fin di bene, nell'aprirmi una possibilità di una laurea comunque di 5 anni, una laurea che è un po' un bigliettino da visita, giurisprudenza. Alla fine io ho fatto tutt'altro, perché comunque ecco, la mia vocazione va in una direzione diversa dagli studi che ho fatto per tanti anni di giurisprudenza. E però sono felice così, ecco, perché tante volte penso che se non avessi fatto il percorso di legge che mi ha insegnato tantissimo e mi ha aperto la mente, tante altre cose della mia vita non le avrei sapute fare. Quindi io veramente sarò sempre grata di questo percorso e non l'ho mai voluto reputare un errore, ecco, ma un'esperienza, un tipo di esperienza. Mi ha aperto porte e soprattutto mi ha aperto la mente al punto che ho potuto fare, ho potuto scegliere nella vita, ecco. E quando uno sceglie nella vita, io penso che si possa dire essere fortunata questa persona.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.